come accennato prima anche con Nicolò, ci spostiamo più sulla lente, ponendoci un po' la lente dei lavoratori, e lo facciamo con una notizia che è appena arrivata, almeno appena arrivata di notizia di ieri. È un'altra notizia tragica di un altro incidente sul lavoro, proprio di nuovo nell'interporto di Bologna. Infatti ieri, nella notte, diciamo, tra l'altro ieri e ieri, un ragazzo di 21 anni è stato vittima di un incidente sul lavoro. Ha perso 6 dita lavorando all'interno della linea, appunto, dei magazzini di Bologna. Questa notizia arriva a neanche 2 settimane dal 21 ottobre, il giorno della morte di Yahya Jaffa, appunto quest'altro giovanissimo lavoratore che, appunto, ha perso la vita proprio in quel magazzino. Ecco Giorgio, noi ti abbiamo chiamato perché tu hai pubblicato su Connessioni Precarie un articolo qualche giorno fa proprio su questo argomento, ma anche, insomma, a livello cittadino, so che col coordinamento migranti avete fatto diversi lavori proprio al di là della storia tragica in sé di Yahya Jaffa, avete provato a dare una fotografia di quella che è la composizione di questi lavoratori, e soprattutto sul ruolo dei richiedenti asilo all'interno di persone richiedenti asilo all'interno di questi luoghi di lavoro, che ha scompigliato un pochino le carte, non solo diciamo dando un'alzata, una nuova possibilità di sfruttamento da parte del padronato, ma anche lasciando un pochino in difficoltà i sindacati, sia le sigle più grandi che siamo abituati a non vedere in questi luoghi di lavoro, sia anche i sindacati di base, che invece storicamente hanno provato ad avere più radicamento in questi luoghi di lavoro. Ecco Giorgio, cosa ci puoi dire su questa composizione?
Sì, inizio dicendo che, come dire, queste sono questioni sulle quali, come coordinamento migranti, già da diversi anni, abbiamo in qualche modo puntato il dito, abbiamo cercato di fare interventi, osservando appunto qualcosa che stava succedendo all'interno dei magazzini, che ci ha permesso di vedere da una prospettiva totalmente differente una discussione che in Italia, anche all'interno dei circuiti di attivisti, di compagni e di compagne, veniva svolta in particolare intorno ai temi dell'accoglienza, delle modalità dell'accoglienza, della critica rispetto alle forme dell'accoglienza in seguito agli arrivi, diciamo così, di migranti più giovani in questi anni recenti. E dati dal fatto che comunque, siccome è praticamente impossibile arrivare regolarmente in Italia, se non all'interno di decreti flussi che però sono sempre meno presenti e comunque marginali rispetto ai numeri, e quindi la maggior parte chi arriva in Italia diventa quasi automaticamente un richiedente asilo, perché quello che fa è chiedere e fare la richiesta d'asilo per poter avere un pezzo di documento in tasca. Mentre c'era questa discussione sull'accoglienza e le sue forme, ci siamo iniziati a rendere conto che in realtà questi migranti e queste migranti stavano sempre di più diventando un pezzo di forza lavoro impiegata in delle modalità particolari proprio per la loro condizione amministrativa e il loro status amministrativo. E questo l'abbiamo visto attraverso i magazzini della logistica. In altre situazioni sappiamo che noi non seguiamo direttamente, però sappiamo che è più noto che ciò avvenga nelle campagne, nei lavori stagionali dell'agricoltura. Quando è successo l'incidente che ha ucciso Yaya, ci siamo chiesti in che modo reagire, perché ovviamente eravamo tutti incazzati, eravamo tutti tristi perché le modalità di questo incidente sono state assolutamente terribili e ci siamo risposti che bisognava in un qualche modo non limitarsi né all'indignazione né a, semplicemente alla protesta né a, nemmeno anche a forme generiche di protesta. Chiaramente c'è un tema che è un grosso tema, sulla, quello della sicurezza del lavoro, che coinvolge tutti. Sappiamo che in Italia i morti sul lavoro, gli incidenti sono molti, la celebrata ripresa post-pandemica significa anche un aumento degli incidenti. Sappiamo anche però che questi incidenti colpiscono in modo differenziato. Ci sono i dati che ci dicono ad esempio come tra i lavoratori migranti gli incidenti sono di più e sono tendenzialmente più gravi, ma la storia di Iaia in sé secondo noi in un qualche modo incarnava tutta una serie di problemi, che, di questioni che in questi anni sono state in un qualche modo taciute, messe in secondo piano, un po' da tutti i soggetti che anche si sono impegnati nell'organizzazione delle lotte dentro la logistica. Per chi non lo sapesse, per chi non conoscesse la vicenda, la ricapitolo brevemente. Cioè, Iaia Iafa è morto dopo 2 o 3 giorni di lavoro, era stato assunto con un contratto, se non sbaglio, di 4 giorni, è morto perché, senza andare nei dettagli truculenti, ma sostanzialmente perché è successo un qualcosa mentre lui stava lavorando, un movimento del mezzo che chi lavora nel magazzino da più tempo sa riconoscere e in un qualche modo sa il perché è avvenuto, perché questi camion si muovono anche quando i lavoratori sono dentro nelle operazioni di scarico. Lui non lo sapeva, si è sporto per capire cosa stesse succedendo e in quel momento il mezzo si è mosso e l'ha schiacciato contro la parete del magazzino. Ma Iaia era anche un richiedente asilo che viveva a Ferrara, registrato come lavoratore agricolo, che condivide la storia di molti altri che svolgono dei lavori in agricoltura nei periodi della raccolta e poi dopo diventano dei lavoratori all'interno dei magazzini della logistica, assunti attraverso agenzie interinali con contratti brevissimi. E questa figura di lavoratori non è assolutamente marginale. Come coordinamento abbiamo pubblicato diciamo una sorta di racconto di quello che succede dentro l'SDA, che viene da fonti, diciamo, contatti che noi abbiamo e che fanno parte del percorso del coordinamento, in cui sappiamo che delle quasi 200 buche, così si chiamano quelle dove i camion si avvicinano per scaricare, sono impiegati mediamente almeno 3 lavoratori interinali per ogni buca. Facciamo i calcoli, capiamo che stiamo parlando di decine e nel complesso dell'interporto di centinaia di lavoratori e lavoratrici che entrano dentro i magazzini in condizioni di maggiore debolezza contrattuale e anche di status rispetto ad altri lavoratori che sono dentro i magazzini, che sono assunti a tempo indeterminato dalle cooperative, che magari grazie a questo tempo indeterminato hanno meno problemi nel rinnovo dei permessi di soggiorno. E ci siamo chiesti in un qualche modo che cosa questa situazione ci sta dicendo di quello che succede in un comparto che è stato attraversato dalle lotte operaie forse più significative, più forti in questi anni.
È chiarissimo la fotografia che ci stai dando sulla situazione di Bologna, che penso si riesca a poi riportare in diverse parti d'Italia. Infatti, diciamo, voi avete storicamente quella la zona appunto della Bassa Padana e stata storicamente il centro della logistica italiana, ma incomincia a non essere più l'unica. Infatti ormai i poli si sono moltiplicati attorno alle maggiori città e non solo. Ecco, Giorgio, io ti chiederei ancora se all'interno di questo lavoro quali sono state le difficoltà e quali difficoltà tuttora incontra il sindacato, comunque in generale l'organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici nell'attivare il... nell'attivarli, mi spiego meglio, scusa. E dopo la morte di Yahya Jaffa si sono viste, almeno questa è stata la percezione, una serie di reazioni molto spontanee e legate sia dalla sua rete dei contatti, ma in generale da quella che era una composizione di lavoratori e lavoratrici a cui le varie sigle o non riuscivano a parlare o quantomeno si trovavano più difficoltà nell'avere un contatto. Ecco, come si sta evolvendo nel rapporto con questi lavoratori e lavoratrici le varie organizzazioni?
Io credo che uno dei momenti più significativi sia stato sabato scorso a Ferrara, quando c'è stata una manifestazione convocata appunto da conoscenti, amici di Yahya, nella quale hanno preso parola diversi migranti nella sua stessa condizione, che hanno spiegato molto bene come funziona questo meccanismo e hanno anche in un qualche modo fatto alcune domande retoriche del tipo: che cosa succede se noi per una settimana non ci presentiamo più, non accettiamo più di fare queste cose? Chiaramente è un'evocazione di uno sciopero che però è tutto da costruire, da riuscire ad organizzare tenendo conto di quelli che sono attualmente i rapporti di forza non solo all'interno dei magazzini, ma proprio diciamo di questi lavoratori e lavoratrici. Io metto in confronto questa fotografia con i comunicati sindacali che sono girati nei giorni successivi. E mi viene da dire, dentro i comunicati sindacali non c'è traccia di questa cosa, nel senso che giustamente si fa leva sugli incidenti sul lavoro, sulla sicurezza, sul fatto che io non ho sentito prima, ma probabilmente avete discusso con Nicolò di come delle tensioni, delle pressioni che si scaricano sul mondo della logistica, tutte queste poi dopo vanno a finire in un qualche modo come una sorta di imbuto sui magazzini, nei quali c'è la costante sollecitazione ad essere più veloci, a rispondere a dei picchi di lavoro. Quindi questo ovviamente anche avviene a discapito della sicurezza. Ci sono alcuni magazzini nei quali ci viene raccontato come tutto è tecnologico, automatizzato, però poi ci sono sempre uomini e donne fatti in carne ed ossa che devono mettere la loro forza, il loro muscolo, la loro intelligenza e gli incidenti ovviamente aumentano. Però tutta questa situazione, diciamo questa lente secondo noi, non permette di vedere appunto quello che sta succedendo e quello che sta un po' anche minando le possibilità di intervento forte. Quindi noi pensiamo che sia giunto il tempo di assumere pienamente all'interno dei ragionamenti dei sindacati che cosa significa una composizione del lavoro nel quale il lavoro migrante è così preponderante. Significa una serie di cose, significa una differenziazione altissima all'interno dei magazzini, significa ovviamente attraverso il ricatto del permesso di soggiorno, la necessità del rinnovo e adesso si aggiunge anche il percorsi di tra virgolette integrazione dei richiedenti asilo che sono un ulteriore elemento di ricatto, prendere atto di come questi elementi che tradizionalmente non rientrano all'interno delle politiche sindacali siano elementi che incidono direttamente su quelle che sono le condizioni di lavoro e le condizioni di messa al lavoro. Quindi qui non si tratta, io credo, nemmeno di fermarsi semplicemente su quelle che sono le evidenti differenze tra sindacati. In questi anni i sindacati di base, in sigle diverse, SICOBA, USB in altre situazioni, ADL in altre situazioni, sono stati chiaramente i soggetti che hanno risposto alla voglia dei lavoratori e lavoratrici migranti di non sottostare a determinate condizioni. Questo non è successo da parte dei sindacati più grandi, compresa la CGIL, anzi in molte situazioni questi sindacati sono stati visti come conniventi. Però credo anche che sia giunto un po' il momento di uscire da questa chiave di lettura semplicemente tra rapporti, tra strutture sindacali, e chiedersi come complessivamente si possa aumentare la forza dei lavoratori all'interno di un sistema che è sempre più pervasivo e che dopo la pandemia è stato esplicitamente elevato a uno dei pilastri essenziali dell'economia complessivamente. Questo per chi studiava, si occupava di logistica o comunque in generale delle trasformazioni della produzione era piuttosto chiaro, ma dalla pandemia è diventato chiaro per tutti, e questo significa chiaramente che sulla logistica si scarica anche una sorta di l'essere dichiarato essenziale non è, abbiamo visto, un qualcosa che fa guadagnare rispetto, fa guadagnare in condizioni migliori, no, è un qualcosa che ti scarica addosso ancora maggiore coazione e violenza, perché tu devi svolgere questo lavoro per il complesso dell'economia. Quindi capiamo che è un nodo cruciale. All'interno di questo nodo noi crediamo che sia veramente il momento di aprire una discussione che non ometta più quella che è la composizione di questi lavoratori e lavoratrici.
Ma infatti Giorgio, scusa, mi inserisco, non sono Gilberto che ha cambiato voce, sono la sua compagna di microfoni. E mi inserisco al volo per un commento, perché è veramente, penso, puntuale quello che stavi dicendo, e mi aggancio a una notizia che abbiamo dato questa mattina nella prima parte della mattinata, che apparentemente non c'entra niente, nel senso che era un veloce commento su una svolta nell'inchiesta sulla strage del Motterone, in cui un operaio nel 2019 è venuto fuori, si sarebbe licenziato dall'impresa responsabile dell'impianto di sicurezza dicendo: io per 1200 euro non rischio la mia vita e non rischio la vita di altre persone sotto la mia responsabilità. E anche se apparentemente i comparti sono molto distanti, mi colpiva tantissimo, rispetto a quello che dicevi prima, abbiamo commentato questa notizia dicendo: beh, colpisce di sicuro, insomma, questa figura che compare fuori, sembra quasi la prima figura di integrità, no, in questa storia. E la domanda che adesso viene, se mettiamo a fianco queste storie, è: ma un Yaya può dire no, io per un salario misero, per un salario da fame, non faccio un lavoro che mi mette a rischio? C'è una dimensione di ricattabilità e di assenza proprio assoluta di potere da parte dei lavoratori che si trovano in queste condizioni veramente lampante, e mi viene da dire dobbiamo veramente lavorare per non fare in modo che non diventi una loro responsabilità individuale ricostruire quel potere lì contrattuale, ma di contrattazione, ma che possa essere un'operazione collettiva in cui noi veramente lavoriamo per permettere che ci siano questi margini.
Sì, guarda, io credo che il ragionamento che hai fatto mi trova d'accordo, e provo a metterla con una formula abbastanza, perché poi, diciamo così, l'immagine di debolezza di questi lavoratori di suo è sbagliata, perché stiamo parlando comunque di uomini e donne che nell'insieme della loro vita hanno sfidato il sistema dei confini. Li hanno attraversati quando non era previsto che lo facessero, si sono costruiti un loro posto, un loro ruolo, e lo fanno lottando ogni giorno. Stiamo parlando di lavoratori e lavoratrici che in molti casi sono stati protagonisti di, appunto, le abbiamo nominate prima, le famose lotte della logistica, sono state portate avanti da lavoratori e lavoratrici che hanno un permesso di soggiorno, quindi non è che avere un permesso di soggiorno impedisca di lottare. Sono lavoratori e lavoratrici che spesso hanno manifestato fuori dal centro Mattei, dove molti di Bologna, dove un centro d'accoglienza dove molti vanno a lavorare nel magazzino della logistica dell'Interporto. Sono partiti diverse manifestazioni, l'ultima è il 1° maggio. Il punto è, quando i lavoratori e le lavoratrici migranti lottano, diciamo così, come lavoratori, come se non ci fosse differenze, possono trovare, hanno trovato alleati sindacali. Ma quando il problema è la loro condizione in quanto lavoratori e lavoratrici migranti, cioè il fatto che siamo in un sistema in cui ancora vige la legge Bossi-Fini, il permesso di soggiorno, c'è un sistema europeo di regime di regolazione del lavoro e dei confini, finiscono per trovarsi invece molto più soli. Allora credo che il passaggio da fare sia esattamente questo, cioè come si assume collettivamente tra compagni e compagne, tra sindacalisti e sindacaliste, il fatto che questo non è un nodo che riguarda banalmente la solidarietà verso soggetti più deboli, è un nodo decisivo per costruire una forza collettiva oggi.
Ci troviamo assolutamente d'accordo, infatti adesso non vogliamo forse portarti via troppo tempo, ma penso che ci siano, insomma, nel territorio bolognese, a partire da l'esperienza del coordinamento migranti di Bologna, delle esperienze che veramente sostanziano quello che dicevi, cioè penso comunque alle lavoratrici della IUX e non solo, tutte dimostrazioni di come quelle persone lì non poi nelle loro vite scardinino qualsiasi rappresentazione vittimistica, infantilizzante a cui poi sono costantemente sottoposte. Mi viene quasi da dire, forse in un linguaggio che in realtà non mi piace utilizzare, però abbiamo veramente tanto da imparare da loro, ma al tempo stesso dobbiamo assumerci veramente di ricollettivizzare tutte le condizioni che poi dietro al loro essere lavoratori e lavoratrici giocano, e quindi appunto il discorso del ricatto dei documenti che sono questi pezzi di carta, il discorso delle responsabilità familiari e di cura e tant'altro.
E con questo, Giorgio, dato che sono le 10:20, il tempo è tiranno, abbiamo anche delle altre notizie, noi ti ringraziamo, non so se hai su questo ancora una battuta conclusiva, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo.
Guarda, veramente breve, credo l'ultime cose che sono state dette, credo che quello che è importante è assumere come chiave complessiva il fatto che ci sono delle differenti condizioni. Queste non, ovviamente non bloccano una lotta collettiva, ma la lotta collettiva le deve assumere nella loro centralità, e deve assumere il fatto che quelle specifiche condizioni vanno affrontate in quanto tale, e quei soggetti, proprio perché portatori di queste differenze, possono essere i soggetti che ci aiutano insieme a scardinare i vari sistemi di sfruttamento, mentre è sbagliato, credo, immaginarsi che si possano semplicemente superare queste differenze facendo riferimento a una sorta di classe operaia omogenea, proletariato omogeneo, o come lo vogliamo o come la vogliamo mettere. Su questo è stato prima citato anche le donne della IUX, e credo che il movimento femminista di questi anni, non una di meno, ci abbia chiaramente anche fatto comprendere che cosa significa assumere la differenza come elemento di forza che rovesci la frammentazione.
Giorgio, su questo ti ringraziamo moltissimo per la chiarezza di restituirci una fotografia di storie che hanno avuto la loro ribalta, il loro momento di notorietà, ma ci è permesso di andare un pochino più a fondo. Noi sicuramente avremo modo di risentirci delle prossime volte. Per oggi ti ringraziamo tantissimo e ti mandiamo un grande abbraccio.
Grazie a voi e un abbraccio anche a voi.